pomeriggio a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. L'avrete capito dalla sigla, ascolterete nel corso della prossima ora circa un altro momento della festa di Radio Popolare che si è svolta lo scorso 12 giugno. 80 appuntamenti, incontri, dibattiti, alcuni dei quali anche in orari sovrapposti, che è proprio per questa ragione, anche per metterli a disposizione di chi non ha potuto esserci, vi stiamo riproponendo uno per uno nel corso di tutta questa estate. L'incontro che riascoltiamo oggi si è svolto alla mattina sotto il faggio rosso che fa ombra all'omonima pedana. Il tema: i salvataggi in mare, la situazione nel Mediterraneo adesso che in molti, per molte ragioni, sono un po' voltati dall'altra parte. Gli ospiti: Luciano Scandellari, Sara Zambon, Corrado Mandreoli di Rescue People. L'incontro si è aperto con un collegamento con Cecilia Strada al telefono con noi dal ponte della nave umanitaria attraccata a Porto Empedocle in Sicilia.
Ciao a tutte e a tutti, qui Rescue People, al momento in sosta tecnica a Porto Empedocle, dove ci siamo fermati per via del maltempo. Avremmo voluto fermarci a Lampedusa in realtà, per essere più vicini a tornare nella zona delle operazioni, ma Lampedusa non è fatta per ormeggiare navi così grosse e così belle, direi, e quindi siamo dovuti riparare a Porto Empedocle. Ne stiamo approfittando per fare dei lavori che avremmo dovuto comunque fare al ritorno della missione, piccole cose, ma tipo sulla cella frigo, e quindi le stiamo facendo adesso fin tanto che abbiamo la possibilità di stare fermi, fin tanto che il meteo non ci consente di tornare in mare, però ovviamente ci stiamo preparando a risalpare prima possibile. Questa nave è, io più ci sto su questa nave, più ha proprio un profumo di impresa grande, di impresa realizzata da voi, da noi tutti insieme, realizzata a colpi di io ci posso mettere 50 euro, io magari ce ne posso mettere 100 per quello che ce ne può mettere solo 5, realizzata a colpi di veramente di sogni, perché è quello che è giusto fare, aggiungere una nave alla flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. E per quanto sia stato difficile e sia difficile organizzare le missioni, avere i fondi per partire, stare in mare, fare ricerca e fare i soccorsi, è proprio quello che bisognava fare. E io, che tendenzialmente non è che mi commuovo tanto nella vita, quando sento sotto i piedi questa nave e penso che insieme l'abbiamo fatta così, partendo dal nulla, in mezzo a una pandemia, l'abbiamo messa in mare e fra poco tornerà al Mediterraneo centrale, vi vorrei veramente abbracciare tutte e tutti fortissimo e accarezzare veramente la vostra testa, accarezzare quel sogno che abbiamo avuto, che avete avuto e che adesso si è realizzato. Per cui noi adesso facciamo la nostra parte qui sulla nave. Oggi è domenica e quindi domenica, ci dicevamo ieri sera, domenica è un giorno bellissimo perché è il giorno di riposo, quindi puoi scegliere di lavorare, non è che devi lavorare, puoi scegliere di lavorare, ed è quello che facciamo ovviamente perché ci sono tante cose da fare su una nave sempre, perché vogliamo ripartire appena il tempo ce lo consente, essere pronti a ripartire, e vi abbracciamo tutte e tutti. Noi facciamo la nostra parte sulla nave. Voi sapete che non possiamo fare niente se voi da terra non ci sostenete in tanti modi, seguendo le missioni sui nostri canali, rilanciando i contenuti, donando per favore, perché abbiamo bisogno, ognuno che ci mette il suo per sostenere questa che è un'impresa straordinaria ma estremamente costosa. Questo è il nostro ponte di comando e il nostro bridge. Fra qualche giorno riaccenderemo i motori. Lì vedete c'è il nostro secondo ufficiale Yanira e il comandante che stanno facendo qualche lavoro sulle carte e le pubblicazioni. Questa cosa qua si muove soltanto se ci siete voi da terra a spingerla, per cui noi facciamo la nostra parte, voi fate la vostra. Augurateci buon vento e mare calmo, e noi vi ringraziamo tanto, 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 e vi mando un abbraccio. Qui Rescue People.
Grazie. Allora, benvenuti
Allora, questo è un incontro che nasce di fatto da un'amicizia, dall'amicizia che lega Radio Popolare a Rescue, un'amicizia appunto che è anche una condivisione di questo progetto. Noi di Rescue abbiamo parlato tanto dalle nostre frequenze, questo è un momento per fare forse anche un primissimo bilancio. Rescue è nata 2 anni fa, un anno fa circa, a luglio, c'è stata la prima missione, il varo della nave, poi la prima missione. Da allora è passato un anno, tante cose sono cambiate anche nel frattempo. Cecilia lo diceva, abbiamo messo in mare una nave in pieno Covid e adesso navighiamo in piena guerra, quindi anche il contesto intorno è cambiato, e quindi insomma questo è un po' il momento di fare un bilancio da dentro di come sta andando questa avventura, questo progetto, e di farci raccontare da chi appunto tutti i giorni solca il Mediterraneo, come è cambiato anche il contesto esterno, proprio visto da quel punto di vista, e che cosa ci si aspetta per il futuro. Se va bene, potremmo cominciare con un po' di storia. C'è qualcuno di voi, forse Luciano, che ha voglia di raccontare la storia e come siamo arrivati fino a qua.
Buongiorno a tutti. E grazie intanto. Ma la storia, siamo giovani perché l'associazione è nata il 19 dicembre del 2019, non sapevamo cosa stava per succedere, e quindi è stata una storia, come dire, complicata, come ha accennato anche Cecilia poco fa. E dopo 3 mesi da quando siamo nati, ed eravamo veramente un piccolo gruppo, fra cui noi tre, che siamo stati fra quelli che sono andati dal notaio a fondare Rescue People Saving People, e poi abbiamo dovuto, come dire, fare tutto molto molto in salita, e quindi ci siamo presentati pubblicamente soltanto nel luglio, sfruttando quella finestra fra un lockdown e una zona rossa, nel luglio del 2020. E come dire, quello che fino a quel momento sembrava una cosa, che ce lo dicevamo anche fra di noi, insomma, complicatissima e quindi difficilissima da realizzare, ha avuto una reazione da parte di donatori, di sostenitori, di persone che chiedevano che cos'era sta roba, che intenzione avevamo e così via, talmente grande. Io ricordo che erano arrivate un migliaio di mail in 2 settimane, quindi non sapevamo nemmeno come gestirla, in quel momento eravamo davvero pochi. Però ci hanno fatto capire una cosa abbastanza importante, che ricordiamo l'epoca, eravamo nel periodo in cui si proclamava la chiusura dei porti, qualcuno diceva che bisognerebbe affondare le navi, insomma era quella l'epoca, no? Quindi, come dire, noi eravamo partiti anche sull'onda, da un lato del fatto che lo stillicidio di vite umane era quotidiano e dall'altro di questo atteggiamento estremamente aggressivo verso degli esseri umani che evidentemente avevano il passaporto il colore della pelle sbagliato. E ecco, questa reazione ci ha fatto capire che in realtà il nostro paese aveva una fetta importante di persone che non ci stavano come noi, e quindi che davvero questa idea di una società civile che si muove, che si mette insieme e che senza avere dietro finanziatori, senza avere dietro nessuno, riesce comunque a realizzare quello che vuole realizzare, un sogno in quel momento, era possibile. E quindi siamo andati avanti. Siamo arrivati a dicembre, c'è stato un evento di cui Sara è stata protagonista perché ha fatto la maratona insieme a Massimo Cirri di ben 9 ore, e anche lì abbiamo avuto una seconda importante conferma, tanto importante che a inizio del 2021 abbiamo capito che si poteva provare ad acquistare la nave. Avevamo messo insieme 450.000 euro. E così siamo arrivati a giugno ad acquistarla, rimanendo di nuovo quasi senza fondi, ma questa è una battaglia costante che stiamo combattendo, finora l'abbiamo sempre vinta, speriamo bene. E, per cui poi abbiamo corso, cioè giugno 2021, la nave, abbiamo messo piede per la prima volta, inizio luglio, su questa nostra vecchia signora, come la chiamiamo. 400.000 euro per una nave, potete capire che non è una grandissima cifra, quindi la nave del 1951, un po' di acciacchetti, bisogna curarla molto. ha una grande storia, è l'ex Alan Kurdi, che abbiamo ribattezzato Rescue People, come avete sentito da Cecilia. E poi da quel momento abbiamo pensato che fosse necessario, come dire, andare in mare e fare le prime missioni. Abbiamo fatto la prima in agosto, la seconda in ottobre. Sapevamo che poi con l'inverno avremmo dovuto affrontare un bel po' di manutenzione e un bel po' di pratiche burocratiche, perché la nave di bandiera tedesca, noi siamo associazione italiana, non vi dico, una complicazione non da poco. Anche oggi è così, la bandiera è tedesca e noi ovviamente siamo associazione di Onlus di diritto italiano. E siamo arrivati un po' più tardi di quello che speravamo. Speravamo di partire di nuovo ad aprile, addirittura ipotizzavamo sempre per l'immancabile ottimismo a marzo. Ci siamo arrivati adesso e finalmente si riparte, speriamo, per una serie di missioni così consecutive, una dopo l'altra, molto strette, anche perché appunto d'estate, come sapete, le partenze sono tante e su tante partenze purtroppo un certo numero di imbarcazioni che partono con motori vecchi, con barcacce che non tengono, si tramutano poi in situazioni, come si dice in termini tecnici, di distress, quindi di avaria del motore, di barche che imbarcano acqua, affondamenti, e quindi tutta quella serie di SOS che partono, di fronte ai quali o si è lì, vicini, oppure nessuno, come sapete, se non le barche nella flotta civile, cioè le navi di soccorso, nessuno va a prenderli. Spero di essere stato abbastanza sintetico.
Il lavoro di rescue è un lavoro di mare, e però è anche un lavoro di terra. Io vedo questi vostri equipaggi di terra che vanno in giro. Immagino che la cosa abbia anche a che vedere con il fatto che tutto questo è nato in una temperie politica e culturale e anche in un momento di grossi riflettori, strumentali, tutto quello che vuoi, ma in cui c'era una grande attenzione sulla questione, sul fenomeno. E poi nell'arco di questi due anni, progressivamente, prima la pandemia e quindi diciamo molta attenzione che si è che è ritornata per ciascuno su di sé e in generale per il paese sull'interno, e poi adesso addirittura con la guerra siamo proprio voltati dall'altra parte. Poi dopo invece lì nel Mediterraneo non è cambiato niente, anzi forse la situazione è peggiorata.
Sì, decisamente, sì. Da un certo punto di vista la sensazione è quella che sia un po' meno criminalizzata l'esperienza di aiuto nel Mediterraneo, ma semplicemente perché in questo momento l'ondata emotiva, l'ondata di solidarietà, l'ondata di aiuto anche della società civile si è molto concentrata, diciamo, nell'accoglienza dei profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Da un punto di vista istituzionale non vi dobbiamo dire nulla, lì sono stati creati dei corridoi legali di accesso al paese, mentre appunto la stessa cosa che molti richiedono, e noi stessi, lo richiede la Chiesa Valdese, sono tantissimi i soggetti anche in Italia che richiedono i corridoi umanitari di accesso all'Europa, anche per chi scappa e trova come unica via il Mediterraneo, questo per il momento non è ancora stato, diciamo, possibile. Quindi è piuttosto incredibile in questo momento appunto rendersi conto che mentre la gente continua a morire nel Mediterraneo, il trattamento istituzionale e comunque anche mediatico è tutto spostato, come dicevi tu, da un'altra parte. La sensazione, io parlo come una persona, io penso di fare qui il gioco, diciamo, di uno di voi. Ecco, io sono una persona qui che non aveva nulla a che fare con l'aiuto umanitario, mi è arrivata voce di questa esperienza che ho trovato immediatamente straordinaria. Con Massimo Ciri facciamo una radio meno bella di Radio Popolare, in cui incontriamo molte difficoltà ad affrontare questi temi, perché non c'è niente di più divisivo. Poi i vaccini sono arrivati dopo, essere forse più divisivi, ma al momento la questione dei migranti, ricordiamoci i governi da cui arriviamo, i taxi del mare, era veramente un tema estremamente complesso. E stavamo tutti morendo nella vergogna. Massimo Cirri, che non è qui oggi, ma diciamo è la persona anche che personalmente mi ha proposto di partecipare a questa esperienza, dice sempre: è la nave che ci salva dalla vergogna. Io questo credo che sia tutto qui, cioè Gherardo Colombo, anche che è stato uno dei fondatori dell'associazione, dice: io vorrei essere salvato se fossi in mare, la Costituzione lo richiede e quindi ci deve essere tutto questo. E quindi, come dire, com'è successo? È successo che veniamo a sapere che ci sono degli avvocati, degli operatori umanitari, delle persone che gestiscono, trattano, aiutano tutte l'arrivo dei profughi, l'accoglienza, che dicono basta, dobbiamo riscendere in mare, finito Mare Nostrum, non c'era più nessuno che lo faceva e se non lo faceva la società civile non lo faceva nessuno. E quindi parte questa ondata come vi è stato raccontato. In questo momento, diciamo, bisogna continuare a parlarne moltissimo e sempre di più, perché forse tutto sommato, diciamo, ci stiamo rendendo un po' tutti conto che non è possibile avere un'ondata così emotiva di apertura verso, diciamo, un popolo che scappa dalla guerra, invece far crepare in mare altre decine e centinaia di persone di altri popoli, di altre nazioni che scappano da altre guerre che sono un pochino più lontane ma comunque provocano le stesse tipi di fuga. E dell'equipaggiamento di terra magari vi racconta Corrado e come si partecipa a Rescue People. Si può fare così, io ho paura del mare e quindi non sono mai salita, però diciamo ho banalmente una carta di credito che mi permette di fare delle donazioni mensili e forse la cosa che mi fa stare meglio tra tutte quelle che faccio nella vita mentre conduco la mia vita agiata qui. Non lo dico per questioni banali, ma oggettivamente è una nave che dà a tutti noi la possibilità di sentire che facciamo qualcosa veramente di molto concreto. E quando è molto concreto, perché abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare per esempio una famiglia salvata durante una delle due missioni di rescue, dove sono state salvate credo più di 200 persone. Una di queste, un giovane con la sua compagna e il bambino di, quando l'abbiamo visto, l'ho visto io, aveva un anno e mezzo, due, che sono stati accolti in Umbria. Ecco, diciamo, lì, come dire, tutta la retorica un po' crolla e vedi che si tratta proprio di salvare le persone, far allungare una mano e salvare la vita a qualcuno che sta annegando.
Magari la faremo salire in porto.
No, la questione degli equipaggi di terra, perché come diceva Cecilia, la nave può essere lì in mare a fare il suo lavoro semplicemente se dietro c'è una comunità che la sostiene economicamente, perché una missione costa l'ira di Dio, la nave costa l'ira di Dio, non è tanto l'acquisto, ma per esempio la nostra nave...
Quanto costa tenere in mare la nave?
Arrivavo a questo. La nostra nave, dovete sapere che deve obbligatoriamente avere almeno 8 persone di equipaggio contrattualizzate con il contratto dei marittimi. Il comandante, i due ufficiali, i macchinisti, questi ogni mese vanno pagati. Poi c'è la crew di salvataggio, molti sono volontari, alcune figure invece vanno retribuite, ma per esempio il volontario che va a raggiungere la nave a Siracusa vuol dire che si sposta, e al volontario non è che possiamo chiedere di pagarsi i viaggi, eccetera. Ma poi la nave va rifornita di sostanze per i salvataggi, i giubbotti, le coperte, l'acqua, i viveri e poi il gasolio. Il pieno della nostra nave costa 30.000 euro, nel senso che, come dire, adesso
costava
30.000 euro, nel senso che adesso stavo appunto dicendo che l'ultimo pieno non è ancora arrivata la fattura, quindi però la questione appunto, e siccome noi non abbiamo dietro nessun, cioè non è che abbiamo dietro chissà quali potentati, Soro non telefona mai, e quindi teniamo in piedi tutta questa attività attraverso momenti, iniziative, associazioni. Abbiamo più di 90 associazioni, organizzazioni. Vedo un segretario dello SPCGL che è una delle nostre fonti di sostegno, eccetera, ma così come tante altre associazioni, Casa della Carità, tutti i preti sulla piazza che hanno bisogno di soldi sono tutti con noi. Il problema è che hanno già bisogno loro per le loro cose, ci fa un grandissimo onore, ma dal punto di vista mentre sono tante le realtà. Ma qual è la cosa che più ci interessa ed è parte fondamentale della nostra esperienza? Noi siamo nati per salvare le persone, per essere lì quando c'è bisogno di tirare a bordo le persone che stanno morendo. E se qualcuno avesse ancora un'idea romantica di questa cosa, vi consiglio un libro che si chiama Mediterraneo. L'ha scritto la Caterina Bonvicini, che salendo a bordo ha descritto concretamente cosa succede. E io questa parte ve la evito perché è una parte davvero molto, molto forte, perché si tratta della miseria umana costretta, come dire, anche a volte a calpestarsi pur di arrivare sul canotto che rappresenta la salvezza. Ma qual è, dicevo, l'elemento strategico che ci costringe continuamente a fare iniziative, a mettere in campo lo strumento degli equipaggi di terra? È perché, guardate, che noi siamo una di quelle ONG che non vede l'ora che non ci sia più bisogno di noi. Noi stiamo facendo il diavolo a quattro per essere in mare, ma non vediamo l'ora di uscire il più presto possibile, che non ci sia più bisogno di noi, perché se non c'è più bisogno di noi vuol dire che ci sono i corridoi umanitari, vuol dire che le nostre navi, che cazzo, stanno in mare alla rada, costosissime. A fregiarsi dell'importanza due giorni fa della Marina Militare, c'è una nave ospedale in rada a Trieste, gigantesca, bellissima, lì a fare una minchia di niente, mentre le persone muoiono in mare. E allora il tema è: perché non ci sia più bisogno di noi? Vuol dire che il nostro paese, l'Europa, torni a fare quello che aveva fatto con Mare Nostrum, ha salvato migliaia di persone. Ma per fare questo bisogna cambiare la narrazione su questo tema come su altri. E vuol dire che se il cambiamento è possibile se la nostra comunità, quella che usa la nave concretamente per salvare le persone, ma usa la nave per cambiare la sensibilità, la coscienza, che in questi anni è arretrata sotto il bombardamento della propaganda di Salvini, ma non solo di Salvini. Noi ci siamo dovuti scontrare con Minniti su tutta una serie di questioni. E allora qua il tema qual è? L'equipaggio di terra è quell'equipaggio che sostiene la nave, ne racconta la storia, ne racconta le cose che incontra. Perché guardate, non è come dire finanziamo la Libia, ma quando tu sei lì in mare perché ti hanno chiamato, ti hanno detto guarda c'è una nave in distress, ci sono bambini e donne, sono alla deriva, tu arrivi con la tua nave a 9 nodi e ti vedi sorpassare da una motovedetta libica che ti dice andate via, con la motovedetta che gli abbiamo comprato noi. Noi gliel'abbiamo comprata, perché siamo stati denunciati per aver respinto in mare i profughi, e allora, siccome ci hanno denunciato alla Corte Europea, cosa facciamo? Facciamo fare il lavoro sporco agli altri. Ma quando li riportano indietro, queste persone sono torturate, perché ce lo dicono quando li tiriamo a bordo, i primi minuti ci guardano per capire chi siamo, perché hanno il terrore. E noi paghiamo la Guardia Costiera Libica per portarli indietro e torturarli. Allora voi capite che se la cosa non si spezza, noi continuiamo a essere in mare, tiriamo sulle persone, la Costiera Libica le riporta indietro 30.000, e loro si indebiteranno, cureranno le loro ferite e appena possono riprendono il mare. E allora il tema vero è, mentre noi siamo lì perché oggi non c'è nessuno, dobbiamo lavorare perché lì non succeda più quello che c'è. L'equipaggio di terra è quello che nei territori, nei comuni, a Milano, a Saronno, a Siracusa, piuttosto che in Campania, dove stiamo raggiungendo tutta questa serie di situazioni, cresca una comunità che oltre a sostenere la nave comincia a cambiare il senso della politica.
Radio Popolare Festa 2022, state ascoltando un estratto dell'incontro sui salvataggi in mare, la situazione nel Mediterraneo, coordinato da Diana Santini, ospiti Luciano Scandellari, Sara Zambon, Corrado Mandreoli di Rescue People.
Un popolo che sostiene la nave perché della nave non ci sia più bisogno. Prima facevi riferimento a Salvini, alla propaganda, no? Poi hai detto, hai parlato di Minniti, ci siamo scontrati con Minniti, tra l'altro mi sembra che siate in buona compagnia perché anche il Papa si è rifiutato di presenziare. Volevo chiedervi, dal punto di vista, appunto, c'è un tema di propaganda, di discorso pubblico che forse in parte è cambiato, non necessariamente per delle ragioni nobili, in questi ultimi due anni. Volevo chiedervi invece dal punto di vista del rapporto istituzionale adesso con il governo, diciamo, dei migliori, cioè quali sono state, com'è andata effettivamente nelle missioni che avete già svolto. Ricordate, insomma, Salvini ha processo per avere ritardato uno sbarco, ma non mi risulta che adesso le autorizzazioni di sbarco siano immediate e arrivino nel momento in cui vengono chieste, insomma. Col fatto che poi una nave che rimane in mare rischia, tra virgolette, di incontrare altre persone in difficoltà e quindi di sovraccaricarsi, di mettere in pericolo le persone già salvate, le persone dell'equipaggio, quelle che devono essere. Volevo chiedervi, ecco, come sono andate le relazioni adesso in cui, diciamo, sulla carta la disposizione dovrebbe essere differente.
Noi, per scelta, oltre a questa strategia degli equipaggi di terra, ci siamo sempre posti di essere una spina nel culo delle istituzioni. No, della serie, noi abbiamo per esempio scritto a Draghi e facendo questo abbiamo detto a tutte le altre ONG che invece non è una critica, però hanno una condizione diversa da noi. Loro hanno questa cosa che vanno in mare e dietro hanno i soldi, hanno la chiesa tedesca, hanno delle aziende, cioè loro non hanno, e quindi non è che si pongono molti problemi. Noi invece, proprio per le cose che dicevo prima, che vogliamo essere lì, ma vogliamo che si cambi la situazione, che non ci sia più bisogno di noi, ci siamo posti l'obiettivo di essere un elemento di confronto con le istituzioni. Abbiamo scritto una lettera a Draghi, è stata due giorni su Repubblica, non ci ha cagato, nel senso che, però ci ha chiamato la Lamorgese e siamo andati, c'era Gerardo Colombo, che tutte le volte che andiamo in questi luoghi tutti lo portiamo, come, anche perché c'hanno tutti la coda di paglia, nel senso che nei suoi, se ci fossi io o Luciano, cioè minimo, vabbè. Però quando c'è lui, allora Gerardo ha impostato, non ha aspettato la Lamorgese, ha cominciato a dire, ma scusate, mi scusi signor Ministro, ma se una persona sta per morire, è giusto salvarla? E la Ministra dice, beh sì, ma e se non c'è nessuno che la salva e ci sono le ONG che la salvano, è giusto che le ONG siano lì? Insomma, ha trascinato la Lamorgese, questa qua non sapeva più come dire, ha impostato la cosa, che alla fine ha fatto un comunicato incredibile. Il giorno dopo Salvini ha bombardato e ha detto, ha fatto tutta una serie di dichiarazioni, ha detto a Draghi, ma a nome di chi parla il ministro? Poi ha fatto delle dichiarazioni dove non poteva che dire che quello che noi stiamo facendo risponde a un criterio di umanità. Appena Salvini ha letto quel comunicato, ha fatto il diavolo a quattro. E l'unica cosa che ha detto Draghi in quel momento è: la Lamorgese è una ministra del mio governo. Questo è il quadro. Dopodiché, a seguito di quegli incontri, quando noi siamo arrivati e abbiamo chiesto il porto sicuro, devo dire la verità, non abbiamo aspettato tanto, 2-3 giorni. E anche le altre in quel periodo, perché Colombo, tra l'altro, ogni volta che c'era una ONG che chiedeva il porto sicuro, scriveva alla Lamorgese direttamente. La situazione adesso, che il clima, guardate, la questione elettorale alle porte, sta cambiando il clima. Le voci che noi sentiamo sono di cambiamento della situazione. E quindi quello che noi ci aspettiamo è che nei prossimi mesi, più ci avviciniamo alla scadenza elettorale, e più gli atteggiamenti nei nostri confronti delle ONG in generale saranno diversi. Qualcosa si è già notato oggi. Voi, Cecilia diceva, abbiamo dovuto riparare in porto perché c'era il mare Forza 5, c'era un mare bruttissimo giovedì e venerdì. Hanno dato il porto sicuro alla Ocean Viking, alla Mediterranea, mercoledì, perché lasciarli fuori con quel mare, ma erano fuori da 10 giorni. E quindi il tema è che mentre in quel momento dove sei, come dire, continui un lavoro di un certo tipo, ma appena il silenzio cala, la guerra dell'Ucraina si occupa tutti i canali di informazione, l'atteggiamento che noi ci attendiamo è un atteggiamento molto più brutto nei confronti di chi fa salvataggio.
Ma aggiungo solo una piccola cosa, cioè, facciamo il confronto così forse la cosa risulta più evidente. Sarebbe come se rispetto all'Ucraina in questo momento c'è un grande impegno, giustamente, meno male che c'è, rispetto ai profughi che scappano dalla guerra e di accoglienza nei paesi europei. Sarebbe come se rispetto appunto a ciò che sta accadendo in Ucraina, da un lato si facesse terra bruciata in tutta l'area di confine, quindi nessuno va ad accogliere le persone e le aiuta, e o addirittura, come succede nel Mediterraneo, appunto, c'è chi prende le persone e le riporta dentro l'Ucraina, nelle zone dei bombardamenti. Questo succede nel Mediterraneo. Questo fondamentalmente non è cambiato. Da Minniti in poi non è cambiato. È iniziato nel 2017, si è perpetrato poi nel 2018, 19, 20. Quindi, come dire, l'atteggiamento dell'Italia, e gli va riconosciuto, è che è l'unico paese del sud Europa, quindi affacciato sul Mediterraneo, che alla fine dice ok, vi diamo il porto di approdo. Tra l'altro con una formula, questo lo dico perché teniamola presente, perché poi conta anche la forma, molto spesso non viene dato il posto sicuro, quindi il place of safety, quindi il porto d'arrivo sicuro, ma viene dato sotto un'altra sigla, che è POD, POD, che è punto di approdo, come se fosse un'imbarcazione che deve semplicemente arrivare, approdare in Italia perché poi prosegue da qualche altra parte, quasi a non riconoscere che quello è un salvataggio. Nel 2022, cioè quello che stiamo vivendo adesso, di cui siamo quasi a metà, sono già stati riportati in Libia dalle motovedette della Guardia Costiera più di 3.000 persone e ne sono morte più di 600. Questa è la realtà, cioè quello che si sta facendo, prima forse ho usato l'espressione abbiamo girato lo sguardo, esattamente così, cioè si sta guardando, e meno male che lo si fa, ci mancherebbe altro, nessuno dice che non si deve intervenire, non si deve sostenere la popolazione che fugge da quella guerra. Il punto è che come dire, nel mondo ce ne sono altre 34 di guerre e per tutte le altre invece non stiamo guardando, non stiamo intervenendo, non si sta sostenendo quelle uniche realtà come la nostra, perché noi ovviamente dalle istituzioni non abbiamo mai avuto un euro, che fanno quello che dovrebbero fare le istituzioni stesse, perché ricordiamolo, i codici internazionali, gli accordi internazionali prevedono che il salvataggio va fatto, va coordinato dagli stati, va gestito in accordo fra i diversi stati e non è compito delle navi del soccorso civile. È una realtà che non esisteva fino al 2014, quella delle navi di soccorso in mare. Le prime sono state Open Arms, MSF, che di fronte all'assenza totale, al deserto mediterraneo che si era venuto a creare dopo Mare Nostrum, hanno deciso di mettere le navi in mare. Tant'è vero che le normative di fatto non ci sono. L'Italia non ha normative precise perché non esiste la figura della nave di soccorso. Scusate.
No, mi veniva voglia di raccontarvi anche tutti quelli che sostengono la nave, sperando così vi sentite in buona compagnia, se cominciate così ad aver voglia di farlo. Chiaramente siamo in un paese che fa fatica a riconoscere una legge sulla cittadinanza, adesso forse con lo Ius Scholae ce lo facciamo, cioè siamo in un paese razzista, per cui portare avanti questo progetto è ipocrita, ha bisogno veramente l'appoggio di tutti, ma come dire, è importante farlo anche perché veramente è la nave della società civile. La scelta, ve la possono raccontare meglio loro, è stata quella di non avere, come dire, riferimenti politici, non avere politici a bordo che, come dire, saltassero su questa nave per dire fa parte della mia corrente, no? Quindi è veramente a fare la cosa giusta. È arrivata una ragazza che credo che sia per la sua terza missione, lei ha 25-26 anni, sta facendo un master in mediazione culturale in diritti umani alla Scuola Sant'Anna di Pisa. La Scuola Sant'Anna di Pisa è una delle eccellenze come la normale universitaria in Italia, e hanno chiesto a questa ragazza di fare una tesi su Rescue. Questo per dire che la società civile, voi, noi, siamo già da un'altra parte. È la politica che fa fatica, non vuole, perché è razzista e ipocrita, in un paese che si sta spopolando, che Tito Boeri della Festa dell'Economia ha detto abbiamo bisogno di immigrati, qui non c'è nessuno più che, diciamo, che aiuta a fare una contrattazione lavorativa seria. Insomma, tutte queste questioni le conoscete, e su Rescue ci sono le persone a bordo, Cecilia Strada, questa ragazza, dei medici, dello staff internazionale, e poi ci sono migliaia di persone a terra che sostengono, ci sono persone come me, ci sono insegnanti, ci sono associazioni, le 90 di cui parlava Corrado, ci sono i grandi donatori, i buddisti hanno donato 50.000 euro, l'ha fatto la Caritas, Roger Waters dei Pink Floyd, noi lo stiamo rincorrendo per un'intervista, Roger Waters dei Pink Floyd ha donato 50.000 euro a Rescue perché suo papà e il nonno è legato alla Sicilia per questioni dello sbarco, insomma sapeva di questa nave e ha detto stacco l'assegno. Questo per dire che siete su una nave con Roger Waters dei Pink Floyd, che tutto sommato, insomma, buttala via, no? Cioè, io e Roger su Rescue. È tutta un'altra musica, esattamente. E tanti, Paolo Maldini, io pensavo i calciatori fossero tutti dei... Invece Paolo Maldini con intelligenza è venuto, anche lui si è messo a disposizione a partecipare. Insomma, è, come dire, un progetto che davvero, diciamo, che cosa si può fare per Rescue? Donare chiaramente soldi dai 3 euro a quello che volete, ma si può fare quello che raccontava Corrado, organizzare degli incontri nelle scuole, organizzare degli incontri in libreria, dove volete, nei centri in cui... Abbiamo dei video bellissimi, dei materiali molto belli che raccontano le missioni. Parlarne, farlo sapere, diciamo, sui gadget dobbiamo ancora lavorare un pochino, ma ci sono delle bellissime magliette, per cui rescue.it, ecco, per tutto questo.
Radio Popolare Festa 2022, state ascoltando un estratto dell'incontro sui salvataggi in mare, la situazione nel Mediterraneo, coordinato da Diana Santini, ospiti Luciano Scandellari, Sara Zambon, Corrado Mandreoli di Rescue People.
Allora, il tempo direi che più o meno si sta per concludere, perché qua c'è da fare un piccolo cambio palco. Solo un'ultima cosa. Tu dicevi ci sono 34 guerre in questo momento nel mondo, e poi ce n'è una, la più grande di tutte, che in questo momento è quella per cui, insomma, tutti siamo un po' in apprensione, ed è quella della fame, che inizierà adesso a dispiegare i suoi effetti, immagino anche sulle partenze, il tipo di partenze. In parte si inizia già a vedere le famiglie che partono dalla Tunisia, cioè paesi che in origine non erano, diciamo, punti magari di transito, ma non punti di partenza di queste migrazioni strettamente economiche che adesso...
Ma sì, sicuramente sì, cioè noi abbiamo una situazione per cui quello che succede tra Ucraina e Russia ha un riflesso poi in Corno d'Africa, perché il grano che arrivava non arriva più, si iniziano speculazioni su speculazioni, per cui in realtà il prezzo sale quando in realtà il blocco cosiddetto del grano non ha ancora avuto effetti, perché è chiaro che gli effetti arriveranno. Quindi sì, sono tutte un po' come è successo nel 2008, cioè la crisi, la grande crisi economica ha portato poi nel giro di pochi mesi a una serie di ricadute, perché poi chi paga di più sono, diciamo, quelli a fondo scala, e quasi sempre l'Africa in particolare, e poi i paesi dell'area medio orientale sono tra i paesi, diciamo così, a fondo scala. Per cui cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci innanzitutto fame, spostamenti di persone che soprattutto in Africa saranno enormi, perché quando non hai da mangiare lo vai a cercare, quando non hai acqua la vai a cercare. Una piccolissima parte di queste persone, con una specie di strano domino che succede nei flussi migratori, probabilmente tenterà anche di, forse, di passare di qua dall'Europa, verso l'Europa. Ma, come dire, la cosa che mi colpisce nei giorni scorsi, mi ha colpito molto, sono che è il fatto che puntualmente, no, a ogni primavera c'è un'informativa che viene dal Ministero Interno, che viene dai servizi, che viene dagli analisti geopolitici, che dicono: quest'anno aspettatevi un'invasione spaventosa, perché partiranno a frotte dalle cose. E non si verifica mai. Se andate a vedere, è uscita un articolo che riportava proprio i dati, che adesso non vado a citare perché magari li citerei un po' a vanvera, non avendoli sotto mano, ma tra le previsioni e quello che poi succede il rapporto è quasi 1 a 10 o 3 a 10 a seconda degli anni, quindi non ci si può aspettare che la fame in Corno d'Africa si tramuti in 200.000 persone in più che si spostano verso l'Europa. Questo non accadrà. Accadrà che centinaia di migliaia di persone faranno la fame in Corno d'Africa, e alcune di queste, quelle che hanno più capacità, diciamo così, di più capacità di saper viaggiare, di un minimo di disponibilità economica in più, eccetera, forse tenterà questa avventura di spostarsi via via verso la costa libica o tunisina e tentare il passaggio. Ma appunto il problema è quello che succede in Africa più che quello che succederà in mare. In mare ci aspettiamo quello che è successo l'anno scorso, cioè che ci sarà un certo numero di naufragi, perché i trafficanti di esseri umani mettono in mano una bussola, un po' di gasolio, un vecchio motore, una nave che sta a galla per miracolo, e dice: andate in direzione nord. Una parte di queste si fermerà.
Bene, no, nel senso che ho capito che siamo arrivati alla fine. Io volevo ringraziare Diana e Radio Popolare, perché continua a sostenerci. Volevo aggiungere, come dire, l'elenco delle sfighe è micidiale, nel senso che c'è un'altra questione che la guerra sta cancellando. Noi fino a 6 mesi fa parlavamo della grande emergenza ambientale, i ragazzi ci trascinavano in piazza, cioè stiamo bombardando la pianeta Terra, cioè, quindi il tema è, come dire, è assolutamente stato cancellato come sensibilità, ma ci abbiamo caricato un carico da 90, fatto di bombe e di ritorno, perché ogni scusa per, come dire, dare fondo, oltre agli arsenali accumulati, carbone, fossili, eccetera. E quindi la situazione è davvero incredibile. E allora, come dire, lo so che sembro che tiri un po' l'acqua al nostro mulino, però di acqua ne abbiamo bisogno. Il progetto di Rescue è anche quello di costruire una comunità che rimetta in fila le priorità, e sicuramente nel salvare la vita dietro c'è tutto un ragionamento che sta a salvare la nostra esistenza e il pianeta. Quindi, insomma, imbarcatevi con noi, fate della nave un vostro strumento, anche per tessere relazioni e allargare una comunità che pensa, come dire, al futuro e non lo bombarda. Grazie, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie per il lavoro che fate.
se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli radio pop, pop, pop is all you need. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli radio pop, pop. All you need is pop, 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 pop. All you need is pop, 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 pop. Questa radio pop, pop. Dai compila rit, dai compila rit, dai compila rit.
Se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. I know.